Presso la Camera dei Deputati è stato presentato il libro Stupri di guerra e violenze di genere, un volume di varie autrici e autori a cura di Simona La Rocca, dove si affronta il tema degli stupri di massa e le violenze di genere nei conflitti armati, che solo dopo le guerre della ex Jugoslavia e in Ruanda viene definito crimine contro l'umanità. Oggi parliamo con una delle autrici del libro, Patrizia Salierno, presidente del progetto Ruanda, che ci racconta il Ruanda. Innanzitutto di cosa tratta il progetto Ruanda e come è iniziato. Buongiorno.
Buongiorno a tutti. Il progetto Ruanda è un'associazione che è stata costituita ufficialmente nel 1998, però io avevo già iniziato ad occuparmi del paese qualche anno prima, quindi diciamo che siamo nel paese dagli anni immediatamente dopo la tragedia del 94. Ovviamente in tutti questi anni abbiamo potuto vedere l'iter incredibile, positivo, l'iter incredibile di ricostruzione che questo paese ha fatto e dire senza ombra di dubbio che le donne in Ruanda hanno avuto un ruolo fondamentale, tant'è che a volte viene chiamato ancora il paese delle donne. Io sono stata contattata per dare il mio contributo a questo libro e l'ho fatto molto molto volentieri perché ovviamente il Ruanda è anche un esempio drammatico di quello che vuol dire lo stupro di guerra e anche perché se ne parla pochissimo di quelle che sono poi le conseguenze di questi stupri. A livello internazionale questa problematica è trattata in maniera veramente contraddittoria e questo per due motivi fondamentali, credo, perché accanto a questa crescente sensibilità che c'è stata per carità per i diritti delle donne, di cui nel libro per esempio si cita, ma solo così a modo di esempio, appunto la quarta conferenza mondiale delle donne di Pechino del 95, dall'altra parte persiste in maniera drammatica, direi, la negazione dei fatti. Le donne continuano ad essere nei contesti di guerra, perché vogliamo limitarci a quelli, trofei di guerra, appunto. E l'altra discrepanza a livello internazionale, e questo c'è stato anche in Ruanda, che a fianco ad una giurisprudenza innovativa, appunto a livello internazionale, tuttavia gli attori in questo ambito internazionale, le Nazioni Unite, eccetera, non solo non riescono a prevenire, ma poi ad affrontare adeguatamente quelle che sono le crisi in corso. E il Ruanda è un esempio tipico di tutto questo.
Lei appunto è una delle autrici del libro, ma qual è stato
Sì,
il suo contributo in questo libro che parla di violenze di genere e stupri di
sì, sì.
guerra?
Il mio contributo è stato portare alla luce quello che è accaduto in Ruanda. Infatti ci sono delle testimonianze appunto di chi lavora, come dire, sul campo e quindi porta una testimonianza dal paese. Il Ruanda, io lo ricordo brevemente, ma probabilmente molti lo ricordano, ha conosciuto nel 94 uno dei grandi genocidi del XX secolo, il terzo genocidio è stato definito del XX secolo. Ricordo soltanto perché è veramente incredibile che in soli 100 giorni su una popolazione all'epoca di 7 milioni, 7 milioni e mezzo circa di abitanti ne furono uccisi 1 milione circa e 2 milioni e mezzo fuggirono nei paesi accanto. E il tutto, ecco, questo è bene ricordarlo, è avvenuto sotto gli occhi del mondo intero e senza che nessuno intervenisse e dunque nell'indifferenza, direi anche nella passività della comunità internazionale. E poi successivamente questo genocidio fu presentato male, fu presentato come un massacro interetnico, ma ovviamente non fu questo, erano altre le motivazioni ovviamente politiche, economiche, non certo etniche, la parola etnica non esiste proprio nella lingua del Kenya Ruanda e fu, come in tutti i contesti di guerra, uno scenario drammatico per le donne. C'è un rapporto delle Nazioni Unite del 96 ed è assolutamente una stima per difetto che in quei 100 giorni furono violentate circa 500.000 donne e il 70% di queste donne poi furono donne che contrassero il virus dell'AIDS perché c'era questa pratica terribile che le donne venivano non solo violentate, ma violentate da uomini dichiaratamente sieropositivi. Dunque questo genocidio fu preparato minuziosamente attraverso una costruzione di un nazionalismo esasperato. I media in particolare ebbero un ruolo predominante, tra virgolette, nella buona riuscita di questo genocidio. In particolare la radio Mille Colline, che nei giorni precedenti, ma anche durante i 100 giorni, ininterrottamente alla radio trasmettevano i nomi e gli indirizzi delle persone che dovevano essere uccise e incitavano a questo. E il giornale, il famoso giornale Cangura, pubblicò nel 1990, quindi 4 anni prima, un articolo intitolato proprio Richiamo alla coscienza degli Hutu, che conteneva i tristemente noti cosiddetti 10 comandamenti Hutu, che istruivano gli Hutu a marginalizzare, disumanizzare, sterminare il nemico identificato con i Tutsi. E i primi, questo è interessante perché il primo dei 10 comandamenti attaccava le donne Tutsi viste come appunto uno strumento sessuale usato dagli uomini Tutsi per distruggere il nemico. Dice uno dei comandamenti: ogni Hutu deve sapere che una donna Tutsi, ovunque lei sia, lavora nell'interesse del suo gruppo etnico Tutsi. Di conseguenza si consideravano traditori qualsiasi Hutu che sposasse una donna, si legasse di amicizia con una donna Tutsi. E tutto ciò appunto per preparare questa violenza che è avvenuta con una follia omicida. E gli stupri erano accompagnati molto spesso dall'uso della tortura e di un sadismo anche volto a mutilare parti del corpo di queste donne, ma non fu usato solo come arma di guerra, ma anche con lo scopo di attaccare il futuro del gruppo nemico e quindi di attaccarlo anche in modo che non potesse esserci una normalizzazione post bellica, e questo attraverso due meccanismi veramente perversi e atroci. Il primo l'ho già citato, è questa diffusione intenzionale del virus dell'HIV, e il secondo è la nascita del frutto di quegli stupri, cosiddetti figli dell'odio o dei cattivi ricordi, come si dice in Ruanda, che continuano ad essere tuttora un grave problema. Quando le donne non poterono abortire, generarono questi figli che raramente venivano accettati dalle madri, e tuttora c'è una grande difficoltà per loro ad accettarli da parte delle madri, ma anche di tutto il gruppo familiare sopravvissuto, e quindi venivano molto spesso abbandonati per diventare ragazzi di strada.
Dopo il genocidio, il dramma delle guerre, rimangono le testimonianze e i ricordi dei sopravvissuti, di cui appunto le donne sono le principali vittime, con ferite psicologiche che rimangono tutta la vita. Il paese come ha ripreso a vivere la quotidianità della vita in Ruanda?
Infatti il Ruanda su questo è veramente un esperimento molto interessante. Ci sono delle testimonianze delle sopravvissute che varrebbe la pena di conoscere, come per esempio io volevo citare questa della Esther Mujawayo, sopravvissuta, adesso vive a Düsseldorf, comunque ha scritto questo libro bellissimo, Il fiore di Stéphanie, in cui proprio si chiede con grande coraggio come sia stato possibile e come lo sia ancora, perché il Ruanda è un paese molto piccolo, è piccolo quanto la nostra Lombardia ed ha una densità di popolazione altissima, ma questo per dire che comunque ci si conosce un po' tutti, e questa convivenza è anche una convivenza di prossimità logistica, perché attualmente gli assassini dell'epoca, coloro che in qualche modo sono stati riabilitati, vivono accanto alle vittime. Il problema della giustizia nel post-genocidio era un problema enorme. Cito solo un dato: che circa 120.000 erano, dopo il genocidio, le persone che erano in prigione accusate di aver partecipato a questo genocidio a vario titolo, quindi sarebbero corsi secoli per poter mettere, come dire, mano alla giustizia. E quindi, questo lo sappiamo, fu attivato il tribunale di Arusha, il tribunale internazionale ad hoc proprio per il Ruanda, ma all'interno del paese ci si organizzò creando 12 corti speciali, e nel 2001 vennero ripristinati appunto i gashasha, che nella lingua Kinyarwanda vuol dire prato, e che entrarono in funzione nel 2005, sono stati chiusi, se non ricordo male, addirittura l'anno scorso, a giugno dell'anno scorso, che erano dei tribunali popolari dove oltre 250.000 semplici cittadini, dopo una formazione giuridica di base, hanno svolto il ruolo di giudici popolari, presiedevano lo svolgimento di questi processi, si tenevano all'aperto su un prato appunto, a carico di chi era accusato di tutti i reati tranne di quello di pianificazione del genocidio, perché questi venivano ovviamente giudicati al tribunale di Arusha. E quindi hanno riadattato questi modelli tradizionali, i gacaca emettevano pubblicamente le loro sentenze, i colpevoli dovevano chiedere perdono e le condanne erano più miti nel caso in cui appunto l'accusato dimostrava di essere pentito e cercava in qualche modo di riconciliarsi con la vittima. Certo non è stato facile, ma devo dire, perché comunque l'ho verificata in prima persona, che da allora la situazione è incredibilmente migliorata. Tuttavia quella fase dolorosa, drammatica della vita nazionale e come la politica attuale del governo hanno portato al fatto che oggi il Ruanda è uno dei paesi africani dove le donne sono maggiormente presenti nella vita pubblica, e le donne ruandesi ne sono assolutamente fiere del loro primato, hanno il Parlamento con la più alta rappresentanza femminile al mondo, e questo forse non si sa, e questo grazie alle donne, grazie al lavoro delle tantissime associazioni che dopo guerra si sono formate, sono stati all'inizio gruppi di autoaiuto dove le donne potevano ritrovarsi, raccontare le loro drammatiche esperienze e aiutarsi l'un l'altro, e questo ha funzionato tantissimo. C'è un episodio che vorrei raccontare, che è riportato nel libro di Daniele Scaglione, Istruzioni per un genocidio, che parla appunto della nascita di questa, la più nota, diciamo, associazione di donne, di vedove del Ruanda, che si chiama AVEGA, che è un acronimo che vuol dire appunto Associazione delle Vedove del Genocidio di Aprile, e la fondatrice annunciata è vedova, unica sopravvissuta della sua famiglia. Lei, come tutte le donne sopravvissute, sente questo bisogno grande di confrontarsi, di parlare, e decide di coinvolgere altre donne, e quindi lei insieme ad una sua amica trovano un luogo a Kigali dove riunirsi, affiggono dei cartelli per diffondere un po' l'iniziativa, e pensavano di trovarsi in poche. Invece, incredibilmente, con grande stupore di annunciata, vedono arrivare più di 100 donne. Gli racconta che saremmo state una decina, che avremmo potuto pregare, parlare. Invece con tutte le persone che non si conoscevano, con tutta quella gente che era arrivata, io dovevo fare qualcosa perché l'iniziativa, dice lei, era partita da me. E poi ho capito che non c'era bisogno di organizzare la riunione. In mezzo alla sala una donna comincia a piangere, una seconda la segue, poi una terza, una quarta. Il verbale della nostra prima riunione è stato molto semplice, 2 ore di pianto collettivo. È così che le donne ruandesi hanno cominciato questo loro dolorosissimo percorso, che continua tuttora, e comunque possono veramente essere un esempio di una ricostruzione che grazie a loro adesso vede un paese che, anche se tra grandi contraddizioni e disuguaglianze, comunque è ritornato a vivere.
Comunque gli stupri di guerra e le violenze di genere continuano e non c'è modo di fermarle.
Sì, questo è il dramma che il libro, attraverso tutti questi contributi, ha voluto mettere all'attenzione di tutti. Il corpo delle donne continua ad essere sempre di più e sempre in maniera più atroce campo di battaglia.
Quindi la soluzione non c'è?
Beh, la soluzione sta a noi, nel senso che probabilmente bisogna mobilitarsi ancora di più, perché vede, a livello di legislazione internazionale c'è stato un grande lavoro, si sono ottenuti dei grandi risultati. Il problema è che poi l'applicazione di queste non è assolutamente in grado di fermare questo dramma, e quindi la mobilitazione nostra deve continuare, e dobbiamo sostenere le donne in quei contesti dove appunto ancora drammaticamente lottano per questo.